fingeremo di non sapere che la Bibbia dice c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per ridere, un tempo per piangere. Noi vorremmo ridere sempre, vorremmo sempre avere allegria nel nostro cuore, gioia nel nostro cuore. E la domanda che mi sono sempre fatto, spesso me la faccio, ma com'è possibile che questa persona che ha vissuto 2000 anni fa riesce a suscitare in noi ancora, noi che non l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo conosciuto attraverso libri, attraverso filmati, attraverso racconti, com'è possibile riesce a darti ancora un'emozione così forte? C'è qualcosa di soprannaturale, forse solo per questo? Com'è possibile? 2000 anni fa, tu hai mai visto Gesù? Io non l'ho mai visto. Io ho sentito dai libri che leggiamo, dal Vangelo che leggiamo, quello che lui ha detto, quello che insegnava, ma noi non l'abbiamo visto. Ma allora da dove viene questa allegrezza? Di solito l'allegrezza viene perché hai conosciuto fisicamente anche una persona, e ne hai apprezzato le qualità, sei felice di stare con lui o con lei, è qualcosa che è legato alla presenza fisica. Ma qui è da esaminare il fatto che noi abbiamo questa gioia interna, che non è la gioia dei scemoniti, come diciamo in Sicilia, perché nessuno di noi piange facilmente. Com'è possibile che quando preghiamo o quando siamo alla sua presenza in una particolare intimità noi piangiamo, persone che non piangeremmo e non abbiamo mai pianto possibilmente? Cos'è che suscita ancora questo dopo 2000 anni? C'è qualcosa di molto serio, di molto spirituale in tutto questo, non credete? Non è... Non, il Corrado sarà anche bravo, ha un'unzione particolare, ma non può essere lui che trasmette questo, non può essere una persona, è per forza l'opera di quello Spirito Santo di cui Gesù ha parlato. Ed è lo Spirito Santo che riesce a trasmetterti la gioia, l'allegrezza, la sicurezza, la certezza, tutte quelle cose senza le quali noi non potremmo vivere. Così, detto questo, io mi dispiace prendermi un minuto, però non mi dispiace tanto. Oggi è venuto a mancare, come ha detto Corrado, colui il quale il Signore ha scelto per accogliere la mia famiglia tutta nel 1988. Noi ci siamo, abbiamo cominciato a frequentare una chiesa dove si predicava il Vangelo, e il pastore di quella chiesa si chiamava, fino a qualche ora fa era vivo, Philip Wise, un inglese. E soprattutto quando lui cantava non a noi Signore, non a noi, questa era la frase molto spesso ricorrente nella sua bocca quando c'era qualcosa che rischiava di esaltare la sua persona, la sua personalità, quello che lui stava dicendo. Lui, se ti ricordi Corrado, lui quasi interrompeva tutti quanti, dice non a noi, non a noi Signore, ma a te la gloria, a te la gloria e tu la gloria. E questo è un ricordo bellissimo legato alla sua presenza. Ed poi a un certo punto finisce, tutto cambia, di colpo tutto cambia, però lui ha seminato. Noi vogliamo sfatare tra alcune cose di cui stasera parleremo, che sfatano certi luoghi comuni, che non fanno bene alla salute fisica e mentale. Vogliamo sfatare anche questo falso mito del era un uomo come gli altri, ha predicato. Diamo il giusto valore alle persone che si sono impegnate, si sono sacrificati, hanno lasciato Udine, sono venuti a Catania, hanno fondato un'opera. Diamo gloria alle persone che hanno fatto questo. Sì, è vero, la gloria va al Signore, sì, è vero, ha fatto solo quello che un altro forse avrebbe fatto, ma lui l'ha fatto. C'è una frase ricorrente nel nostro ambiente che voi conoscerete, dice molti sognano di fare grandi cose per il Signore, ma meno male che ci sono quelli che sono svegli e le fanno. Sognano, meno male che ci sono quelli che sono svegli e le fanno. E noi dobbiamo a queste persone, il fatto stesso che noi stasera siamo qua a Roccella Ionica è il risultato di tutto un lavoro spirituale, di una semina che fu fatta 25-26 anni fa, che ha prodotto questo risultato. Un giorno voi parlerete di noi, se ne volete parlare, e se la cosa vi ha riempito di valori, di gioia, di conoscenza dello Spirito Santo. Un'altra cosa, un'altra espressione mi veniva in mente, pensare a quell'aquila di cui si è parlato. Ma a me dell'aquila, quello che mi ha sempre colpito, che l'aquila, che simboleggia Dio, nidifica, come voi sapete, in alto, molto in alto, in mezzo alle rocce. E quando l'aquila ha i suoi piccoli da mandare finalmente a volare, li spinge i suoi piccoli piano piano col becco verso il vuoto, e verso il vuoto naturalmente fra questi aquilotti ci sono quelli che hanno un poco di fifa, di paura reale, ed è quello che capita a ognuno di noi. Ci sono quelli più coraggiosi, quelli più sfrontati, chiamateli come volete, quelli che sono maggiormente sicuri di loro stessi, ma ci sono anche quelli non meno meritevoli di attenzione, che non hanno tutto questo coraggio. Ma quello che fa l'aquila, che simboleggia Dio, è quello che poi definisce chi siamo noi, quali sono le cure che lui riserva a noi. L'aquila spinge quindi questi aquilotti verso il vuoto col becco, ma c'è qualcuno che frena, che non vuole andare. Allora finalmente l'aquila, che deve fare il suo lavoro, li spinge tutti quanti fuori, due, tre, quelli che ci sono. Mentre vola, qualcuno comincia a perdere aria, perché non si aspettava di trovare tutto questo spazio davanti a sé, mentre altri, molto più sereni, molto più tranquilli, molto più sicuri di sé, cominciano di colpo a volare. Questa è la nostra vita, anche noi siamo stati così. Ma che succede con quelli che sono i più deboli, quelli che ancora si smarriscono già dalle prime battute della loro vita esterna, cominciano a smarrirsi? La scena straordinaria, che non potrò mai dimenticare, è quello che gli ornitologi ci fanno vedere nei loro filmati, quando l'aquila, individuato l'aquilotto che è in difficoltà, va con le sue ali sotto l'aquilotto, lo prende sulle ali e lo porta in alto. E questo è quello che Dio fa con noi, con i più deboli. Noi non siamo mai soli, noi non siamo mai lasciati in balia di noi stessi. Se abbiamo le forze per andare avanti, Dio ci riserverà un tipo di assistenza diversa di chi ha maggiore bisogno. È nato così, è più timoroso, è più timido. E quindi questa scena di vedere quest'aquila che viene, ti prende da sotto, è come se dicesse: non era paura, perché era paura? Ci sono io qui. Sapete che io ho fatto questa esperienza un giorno su un treno. Tornavo da Genova, in treno andavamo a Catania, tornavamo a casa, e a un certo punto mi addormento. È normale, no? Il treno, a un certo punto il treno si ferma. Ricordo come fosse oggi, è una scena di qualcosa che è capitato più di 20 anni fa. Apro gli occhi, La Spezia, ce l'ho davanti. E il Signore mi parla e mi dice: ma come mai ti sei addormentato? Come mai dormivi? Chi ti dà la certezza che sei al sicuro? Tu non conosci il conduttore del treno, non sai se ci sono delle insidie lungo i binari, non sai niente, però ti stai fidando di un conduttore anche se non lo conosci. Tu devi avere la stessa fiducia con me. Il treno della tua vita lo sto guidando io. Ma non è finita. Contento, felice, ripieno di questa rivelazione, mi riaddormento. E riaddormentandomi ho il seguito di questo. Sogno un treno di quelli che i bambini usano come giocattolo, che camminava lungo dei binari, e c'erano due giganteschi angeli che portavano questo treno, uno con una corda da questo lato e uno con l'altra corda dall'altro lato. Non potrò mai dimenticare, il Signore mi ha voluto dare conferma, sono io, sono gli angeli che stanno guidando il treno dove tu ti trovi. Non è meraviglioso? Dio ama darci delle conferme, e non con tutti usa gli stessi metodi, perché qualcuno ha bisogno di essere rassicurato in qualcosa che conosce, che sa, qualcun altro invece ha bisogno di altri simboli, di altri esempi. Abbiamo parlato del fratello Filippo Wells oggi ci ha lasciati, è stato un giorno triste, aveva 93 anni, era sazio di giorni. Sono centinaia e centinaia, forse migliaia, le persone che quest'uomo ha curato personalmente o ha fatto in modo che fossero curate da altri nella comunità. È stato un esempio di correttezza, un esempio di attaccamento a tutto ciò che viene, che riguarda il Signore, e quindi è giusto che noi dedichiamo qualche minuto alla sua memoria come abbiamo fatto. Mi sembrava il minimo che potessi fare. Amen. La famiglia Salmè è qui questa sera, tutta la famiglia Salmè, con questa mia figlia Paola che è rimasta a Catania per altri impegni. Siamo qui perché il Signore ha stabilito che quest'uomo, venuto dalla lontana Udine a Catania per iniziare un'opera, in questa opera noi abbiamo conosciuto il Signore. Il merito non è il suo, ma diciamo che lui ha il merito di essersi messo a disposizione del Signore. Amen. E diamo gloria e lode, diamo lode, riconosciamo i meriti di qualcuno. Noi rischiamo, quando vogliamo a tutti i costi essere molto spirituali, rischiamo molto. Noi minimizziamo quello che non deve essere minimizzato ed esaltiamo quello che non può essere esaltato. Per fare questo, noi stasera possiamo leggere un verso che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, e voglio commentare assieme a voi, e chiedo al Signore di darmi franchezza e pacatezza nel parlarne, perché come voi io sono geloso dell'opera del Signore. La gelosia non è una cosa malvagia, la gelosia è malvagia quando è rivolta a cose non buone. Per esempio, io sono geloso di mia moglie. Persone dicono non bisogna essere gelosi, non è vero, io sono geloso di mia moglie, dei miei figli, dei miei nipoti, sono giustamente geloso. Perché se non lo fossi, significa che a me non interessa nulla di loro. Quindi la gelosia è qualcosa che, vista in un'ottica spirituale, è una cosa buona, non è una cosa malvagia. La società di oggi cerca di inculcarci dei principi che sono esattamente l'opposto di quello che Dio vuole insegnarci. Se voi fate caso, ci sono tante cose che entrano in una maniera sottile nella nostra mente e capovolgono il nostro progetto, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, perché si sono fatte strada. Meglio un giorno da leoni che 100 anni da pecora. Sì, ti faccio la lista di tutti quelli che si sono rovinati in questo modo. Se poi cominciamo, un giorno è un giorno, poi c'è la vita dopo. Sì o no? Allora dobbiamo seguire gli insegnamenti che il Signore ci dà. A volte noi, come è stato ampiamente detto stamattina, nel pomeriggio, anche ieri, si parla del significato vero, autentico delle scritture, noi riusciamo a torcere le scritture, ma non perché qualcuno, voglio parlare in maniera speculare stasera, non perché qualcuno ha tradotto male cosa, ma perché il diavolo ci costringe a pensare diversamente da quello che è scritto. E noi adattiamo la scrittura a quello che è il nostro comodo, quella che è la nostra situazione attuale. L'esempio è sotto i nostri occhi. Non giudicate affinché non siate giudicati. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Quante volte vi siete trovati a cospetto di persone che non erano tanto persone per bene, però erano persone che erano ammantate di una falsa santità, i quali a un certo punto, quando il discorso non è più come loro vogliono, dico: fratello, del resto non bisogna giudicare. Vi siete mai trovati in questa situazione di qualcuno che vi ha detto: fratello, anche la Bibbia lo dice, non dobbiamo giudicare? Noi passiamo le giornate a giudicare, noi decidiamo tutto durante la giornata, è un giudizio che noi esprimiamo sulle cose e sulle persone. Giudichiamo una compagnia migliore e più conveniente di un'altra, giudichiamo una situazione più conveniente rispetto a un'altra, giudichiamo tutto quello che ci riguarda. Qui si parla di persone, ma anche nel non giudicare una persona senza intento malevolo, ma facendo un'analisi seria, schietta, onesta di chi ti sta davanti, è un giudizio che molto spesso noi, per non averlo fatto, ne abbiamo pagato le conseguenze. Noi siamo travolti da questa onda religiosa che si impone di non giudicare. Io vorrei fare una pausa, vorrei dare a voi il tempo mentale di riflettere su questo. Quante volte ci siamo sentiti dire: del resto non bisogna giudicare, no? Noi siamo in questa situazione nazionale e il mondo è in quella situazione internazionale, perché noi non abbiamo mai espresso un giudizio e abbiamo lasciato che situazioni diventassero cancerose proprio perché non abbiamo voluto esprimere un giudizio. E le autorità ecclesiastiche sono state le prime a dirci: non giudichiamo, non giudichiamo. Ma il giudicare non significa mettere qualcuno a morte. Il giudicare significa prendere decisioni. Tu non puoi iniziare un'attività senza prendere decisioni. Tu non puoi condurre la tua vita senza prendere decisioni. Il prendere decisioni è un giudizio. Io sto scivolando fra persone e cose e situazioni, ma le decisioni che noi prendiamo si ripercuotono sulle persone e le situazioni che noi non affrontiamo sulle persone si ripercuotono nella nostra condizione. Non dobbiamo dire la verità, ma dobbiamo dirla, dice la scrittura, con amore. Del resto è scritto altresì da Paolo, quando scrive ai Corinzi: ma come, voi non siete in grado di giudicare in quello che sta accadendo? Come non siamo in grado? Dice: non abbiamo appena letto che Gesù ha detto di non giudicare? Paolo ci dice: come non siete capaci di giudicare? Prima Corinzi capitolo 6, non giudichiamo, fratelli. Lascia che ognuno faccia le sue esperienze. Ma sei sicuro? E se dopo un po' ti accorgi che quella libertà, quella tolleranza che tu hai concesso, molto probabilmente perché, come diciamo in Sicilia, ti sei lì a fare una discussione, sta provocando dei danni e non la puoi più riprendere, che fai? Com'è che si rovina la nostra vita? Molto spesso si è rovinata in questo modo. Non abbiamo voluto decidere, non saputo decidere, non abbiamo voluto giudicare. Mio figlio esce con dei ragazzi che prendono e assumono sostanze brutte, per esempio. Io lo so, deve fare le sue esperienze, deve fare le sue esperienze. Non voglio giudicare, non giudicare. E se tuo figlio poi diventa come questi altri ragazzi, coinvolto in un giro da cui difficilmente verrà fuori, poi che fai? Ti rimproveri di non avere giudicato? Giudicare non significa tagliare la testa a uno. Giudicare significa: io voglio che la benedizione di Dio rimanga sulla mia vita e perché rimanga io devo agire, devo fare qualcosa. I latini ci hanno insegnato tante di quelle cose, ma spesso le abbiamo dimenticate. Una di queste cose che sembra cruenta, che sembra violenta, che sembra qualcosa che non si debba neanche dire in un ambiente cristiano, è qualcosa che ci insegna invece come vivere e come realizzare certe cose. I latini hanno lasciato detto: si vis pacem para bellum, se tu vuoi la pace, prepara la guerra. Ma la guerra a chi? Alle persone? Certamente no. Ma è una guerra che tu devi preparare contro tutti i demoni e tutte le forze spirituali che a un certo punto decidono di attaccare te e la tua famiglia. Si vis pacem para bellum. Non fare finta che non sta succedendo niente, sta succedendo, stanno crollando le cose. Che significa tolleranza? Che significa non esprimere un giudizio? Che significa comincia a scricchiolare? Tu lo senti, lo vedi che sta scricchiolando qualcosa e ti rifugi nella preghiera, ma vedi che anche vigliacco rifugiarti nella preghiera. Tu devi fare più di questo, nel senso, devi fare la tua parte. Nel caso specifico dei ragazzi, devi dire a tuo figlio, senti, tu puoi uscire quando vuoi. Io ti do la massima libertà, però io non voglio che tu frequenti certi ambienti, perché se tu non lo fai, tu stai facendo quella famosa omissione di soccorso di cui abbiamo parlato. E quando le situazioni precipitano, è difficile poi andarla a prendere. Il mondo è pieno di queste situazioni, anche il mondo cristiano è pieno di situazioni che diventano irreparabili. Allora noi dobbiamo agire come figli di luce, persone avvedute. Lo so che ci sono situazioni che possono sfuggire di mano a chiunque. Tu puoi veramente commettere un errore di valutazione talmente potente che te ne dispiace poi. Però è normale che io cerchi di difendere i miei figli, che io cerchi di difendere il mio posto di lavoro, che io cerchi di difendere tutto ciò che Dio mi ha dato. Nella lettera, prima lettera a Corinzi, capitolo 6, è scritto, al capitolo 1, c'è qualcuno di voi, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare? Vedete quante volte sta dicendo giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Per favore, nessuno mi venga a dare la traduzione originale dal greco, cosa c'è scritto? Tu non puoi fare altro che giudicare le cose della vita, per carità. Testo originale, che è più chiaro di così si muore. Tu sei chiamato a giudicare, cioè a decidere, a prendere una decisione, perché se non lo fai tu ometti, tu stai creando le condizioni di cui parla Manzoni parlando della monaca di Monza, ed è una situazione che giornalmente io vedo verificarsi per l'ufficio che il Signore ha voluto conferirmi per la sua grazia nelle famiglie. Manzoni, parlando di Gertrude, la monaca di Monza, dice: perché chi danne, ascoltatemi, perché è un concetto che difficilmente dimenticherete, perché lo potrete riscontrare anche tutta la vita. Perché chi danneggia il proprio futuro per non danneggiare il presente non capisce quanto male si sta facendo. Tu lo sai che quella situazione che fai finta di non capire produrrà dei guasti, ma siccome l'amico con cui esci, la situazione che c'è, ti viene difficile affrontarla e rimandi domani, dopodomani. Tu stai danneggiando il tuo futuro per non intervenire nel presente. Se occorre con una bella faccia tosta, se occorre con un bel discorso chiaro, ma tu l'avverti che c'è qualcosa che si sta accumulando e che poi sarà difficile recuperare. Questo sminuisce la nostra fede, questo ci fa diventare che cosa? O Signore, quando parla di forza, parla anche di questo. Quale dovrebbe essere questa nostra forza? Una forza virtuale, basata su niente? Basata sul fatto che prima sono pronto a dire quando anche un esercito si accampasse contro di me io non temerei male alcuno perché tu sei con me, poi vado dal dentista e mi devono ricoverare perché non ce la faccio più. Già finito. Ma come? Tu eri pronto ad affrontare un esercito e un dentista, una pinza in bocca, te ti fa stare così male. Allora ecco l'importanza di comprendere il vero, autentico. Io vi parlo di cose di tutti i giorni, non vi parlo di cose che possono accadere. vi prego di memorizzare questo concetto che Manzoni usa parlando di Gertrude. Chilla non si voleva fare monaca, e l'hanno fatta monaca, ma lei ogni sera faceva entrare nel convento quest'uomo e lei capiva che stava facendo una cosa che non era buona, non lo doveva fare, ma lei non poneva rimedio a questo e continuava consolandosi, dice il bellissimo italiano di Manzoni, consolandosi ogni volta con l'idea di un rimedio. È un po' come capita a noi quando siamo in una situazione, noi avvertiamo che è sbagliata, diciamo va bene, ma domani ci penso, va bene, domani prenderò questa, domani affronto questa situazione, domani gliene parlo, domani faccio questo. Il tempo passa e il futuro lo si sta danneggiando. Noi dobbiamo essere accorti in questo. Questo non scalfisce di un millimetro la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore. Ma è lo stesso Signore che quando Mosè si lamentò perché era davanti al Mar Rosso, ha visto il Mar Rosso, si è girato e ha visto l'esercito degli egiziani che veniva contro di lui. Ha guardato a destra e c'era la sabbia del deserto, ha guardato a sinistra e c'era la sabbia del deserto. Alza gli occhi, Signore lo precede e gli dice: Mosè, che vuoi? Perché gridi a me? E Mosè avrà pensato: ma se non lo dico a te, a chi lo dico? Te siamo morti. E Dio dice a Mosè: Mosè, ricordatevi anche questo, quando è il momento nella vita, alza il tuo bastone e comanda alle acque di andare via, di dividersi. Il Signore dividerà quelle acque, ma tu hai dovuto fare qualcosa, tu hai dovuto dimostrare che avevi fiducia, che quell'atto avrebbe prodotto un miracolo. Lo devi fare tu, non lo farà il Signore, ma l'operazione la fa il Signore. A te viene chiesto di agire, di fare qualcosa, di muoverti. Un altro episodio biblico che mi ha sempre accompagnato è quello che riguarda il re Giosafat. Giosafat era un re molto coraggioso, ma a un certo punto due eserciti si rivolgono contro di lui per conquistare il territorio che in precedenza apparteneva a loro, ma che loro avevano risparmiato, stavano dividendo il terreno. Ed erano veramente numerosi, molti. E si legge a un certo punto di questo racconto che Giosafat ebbe paura. E allora si rivolge al Signore e dice: Signore, noi abbiamo paura e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Lui ammette la sua debolezza: Signore, noi abbiamo paura e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Quella è una battaglia che il Signore chiarisce subito tramite un profeta: non è una battaglia vostra. Voi non potreste mai vincere questa battaglia. Allora nella vita ti troverai ad affrontare battaglie che non sono alla tua portata, ma ci sono battaglie, tipo quella di Mosè che deve alzare il bastone, la devi fare tu. Non puoi aspettare che il Signore lo faccia. Quando ho predicato la prima volta questo discorso del rifugio nella preghiera, mi hanno guardato male per un mese. La preghiera può essere un rifugio. Io mi rifiuto di lottare anche minimamente e mi rifugio nella preghiera in modo che il Signore intervenga. Ma il Signore vuole che tu ti muova e faccia quello che devi fare tu. Non lo può fare il Signore, perché se lo fa il Signore tu cresci malato, tu non cresci bene. Tu lo devi fare con la certezza che il Signore ti aiuterà, ma lo devi fare tu. Non devi aspettare che il Signore venga. Allora molti si rifugiano: facciamo una riunione di preghiera. Andiamo alla riunione di preghiera, la facciamo dopo. Intanto cosa c'è da fare? C'è da andare a presentare un certificato, c'è da andare a fare una richiesta di lavoro, ci deve andare tu. Quando sono stato disoccupato per qualche mese, io ricordo, cominciavo dall'inizio della via, mi passavo tutti i negozi, entravo e dicevo: io sono disoccupato, ho una famiglia, ho bisogno di lavorare. Mi ricordo, sono arrivato in una concessionaria dell'Alfa Romeo, non posso dimenticare che era l'Alfa Romeo, il titolare mi ha guardato e mi ha detto: senta, per come me lo sta dicendo, Io non le posso offrire nulla, lavoro non ne abbiamo, ma veramente lei meriterebbe di essere assunto subito. Ho bisogno di lavorare. Non ci ho mandato qualcuno, non mi sono messo in una situazione di passività, mi sono mosso. Poi il lavoro è arrivato abbondante. Ma quando ti devi muovere tu, non devi mandare altri, non devi delegare qualcuno. Perché altrimenti cresciamo male, cresciamo malaticci, cresciamo viziati. Dite la verità con amore. Tutto quello che abbiamo imparato, ascoltato in questi giorni, deve costituire il fondamento della nostra vita cristiana. Ma dopo il fondamento, come capita per i palazzi, per tutto ciò che poi si regge sul fondamento, dobbiamo andare avanti nella costruzione. Non possiamo fermarci al fondamento. E nell'andarci avanti ci troveremo tutti questi problemi, più o meno piccoli, che riguardano tutti quanti durante il corso della vita. Ora noi dobbiamo imparare come ragiona il Signore. Se noi impariamo cosa Lui vuole da noi e cosa si aspetta da noi, le nostre battaglie saranno vinte. Perché sono già vinte, Cristo ha vinto tutto alla morte, noi siamo stati liberati. Fratelli, però poi me lo vuoi dimostrare, magari una volta, dimostralo una volta. Perché è vero. Allora perché non funziona? Certamente non perché il Signore ci sta insegnando una cosa sbagliata, ma il Signore vuole che tu metta fede in quello che è successo, in modo da darti un successo che sia parte di te. Nel dire queste cose dobbiamo misurare la parola, le parole, e dobbiamo frequentare la frequenza, controllare la frequenza cardiaca, perché sembra che tu ti voglia attribuire dei meriti. Non sarà mai per merito. Ma il Signore vuole che tu faccia qualcosa, che tu ti muova. Non siate ansiosi di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori in Cristo Gesù. Ma siano rese note. Ma perché il Signore non lo sa di cosa ti bisogna? Glielo devi dire! Ma come? Se Lui lo sa. Ancora, il Signore vuole che tu parli con Lui, perché parlandone anzitutto scatta quell'importantissimo principio spirituale che la parola crea. La parola crea. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Signore e con il cuore avrai creduto che Dio ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Luca 11, Gesù dice, poiché vi dico, che chiunque dirà, lo devi dire tu, a questo monte, spostati e gettati nel mare e non dubita in quel suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà data. Il Signore ti addestra a usare la parola. Nei proverbi è scritto: morte e vita sono in potere della tua lingua. Se tu dici, mi sta avvenendo qualcosa, mi sento male, stai morendo, può essere che, sai, ma era l'attacco principale che mi veniva rivolto, perché io cominciai ad avere le mie sofferenze a seguito di un pneumatorace. Non vi dico cos'è il pneumatorace, qualcuno si può impressionare, comunque è un polmone che si collassa. Questo polmone che si collassa, cioè tu di colpo, io mi sono trovato, perché dovevo dare il tempo all'altro polmone di fare per due, però mi sentivo morire, mi sentivo soffocare e soprattutto mi rimase questo dolore qui per molto tempo dove era avvenuta la ferita. Tutte le volte che avevo un piccolissimo dolore qua, io pensavo, mi sta avvenendo una ciova del pneumatorace, mi sto ammalando di nuovo. La prima cosa che ho imparato, non dire mai una parola del genere, mai, perché quello che tu dici crea. Morte e vita sono in potere delle tue labbra, della tua bocca. Quello che tu dichiari, quello succede. Se tu dichiari povertà, resterai nella povertà. se tu dichiari prosperità, sarai nella prosperità. Se tu dichiari salute, sarai nella salute. Se tu dichiari guarigione, sarai nella guarigione. Una dottoressa di Trento, mettendo in pratica questo, perché poi lo devi mettere in pratica, rimase sconvolta. Questa era in missione a Catania, all'ospedale Garibaldi, in missione. E hanno ricoverato d'urgenza un membro della nostra chiesa, aveva quasi 80 anni, aveva due bypass, due, soffriva di cuore, cardiopatica, la ricoverano e mi telefono e dice: senti, pastore, vedi un po' se puoi avvicinare perché mia madre si sente male, qua siamo in ospedale. Sto bene, vado in ospedale, trovo il pronto soccorso pieno di persone, sembrava che tutti i feriti di Catania erano arrivati in quel momento. La dottoressa mi accompagna, mi fa vedere, io entro nella stanza, vedo sta donna che aveva i tubicini al naso, le labbra bianche, ceree, ormai il braccialetto che segnava delle frequenze cardiache assurde, 50, 120, 48, 60, 90, sembrava il gioco del lotto, proprio di schiena, si vedeva così. E io le ho detto: dottoressa, ma tutto sommato come sta? No, guardi, se non supera questo momento, lei questa sera non ci arriva. Questa sera ce la portiamo via, questa donna guarirà. Io non lo so con quale animo e con quale coraggio io mi sono permesso di dire quella parola. Perché questa donna, che era già afflitta da tutte le persone che erano sotto cura di pronto soccorso, forse per levarmi il dono mi disse: sì, ho capito, se no, mi faccio spazio. Siamo entrati in quella stanza, io e il genero di questa donna. Siamo andati in fondo al corridoio dell'ospedale, ci siamo presi la mano con suo fratello, abbiamo detto: Signore, tu me l'hai insegnato, che se due di noi sulla terra si accordano a chiedere una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa al Padre mio. E dice: Signore, vero che già hai bypass, vero che è cardiopatica, vero che ha 80 anni, Signore, ma nel nome di Gesù guariscila ora. Torniamo in quella stanza, dopo qualche minuto lei stessa si era strappata i tubicini, il bracciale, aveva le labbra perfette, la dottoressa si trova a entrare pure lei e dice: che è successo? Dico: sta meglio, molto meglio, per favore toglietela di torno perché c'è folla, così facciamo entrare qualcun altro. In serata ce la siamo riportata a casa. State attentissimi a quello che vi sto dicendo. Dopo mesi ho capito quello che era successo, a parte il miracolo evidente. È come se Dio mi avesse detto: la vita di quelle persone non la dirigevo io, la vita di quella persona era nelle tue mani, in base a quello che tu dicevi io avrei agito. E mi ha sconvolto questo, perché era vero. Io ho deciso, io figlio di Dio, ho deciso se quella donna doveva vivere o era arrivato il suo tempo. Cardiopatico, 80 anni, due bypass, ma che volete? È come se il Signore avesse detto: Giuliano, hai capito cosa è successo? La vita di quella donna era nelle tue mani. Quindi quando noi preghiamo per qualcuno, noi dobbiamo comprendere la grande responsabilità che abbiamo in quel momento. La vita di quella persona era nelle mie mani, come sarà un giorno nelle tue mani. Un giorno una ragazza ha un incrocio terribile di Aderano, di colpo di nostro schianto, pom! Mi giro, c'era sta ragazza per terra col motorino, era mezza morta. Senza pensarci due volte, proprio un attimo, sono picchinato su di lei, ho messo la mano su delle persone, guardavo, dice: chi sa chi è? Ma io sentivo di farlo, l'ho fatto proprio di getto. Ho proclamato guarigione, liberazione da ogni cosa catastrofica nella sua vita. Signore, nel nome di Gesù, io decreto che questa donna si alza e se ne va, ora, nel nome di Gesù. E tutti mi sentivano. Questa donna mi ha guardato impaurita, proprio se pigliavo lo scandalo, o sei alzata perché sei scandalo. Non abbiamo mai saputo, mai, chi era. Ancora lo stavano cercando quella seconda, dice: ma non c'era una ragazza qui per terra, era mezza morta, messa così. Dice: ma dove è andata? Allora dico, io, se n'è andato, l'avete visto pure voi, se n'è andato. Miracolo, uno appresso all'altro. Dio onora. L'esempio di Elia già conoscete, quando lui disse non pioverà e non piove, e quando lui disse pioverà è piovuto. Dio onora quelli che lo onorano. Quando tu dici qualcosa, Dio ti prende in parola. Noi abbiamo bisogno di vivere nel soprannaturale in questo modo. Anche le cose piccole che a noi sembrano insignificanti, però per la persona che è coinvolta sono importanti. Era una giornata caldissima di agosto, caldissima. Mia madre aveva da molti anni ormai una forma di demenza senile che somiglia all'Alzheimer e riceveva la visita di queste donne, facevano 8 ore ciascuno per assisterla. Una di queste donne, Lucia, si chiamava Lucia, la donna di quasi 100 kg, una bella donna, aveva questo dito in questo modo. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, questo dito era diventato così, lei si era rattrappito, letteralmente rattrappito. Arriva e dice, sai, se a me mi devo operare, ormai abbiamo l'appuntamento col professore Branciforti, mi deve operare. E io subivo questa dichiarazione. Quel giorno io stavo mangiando, avevo la pasta a tavola, una pasta che era fatta bene, avevo anche fame. Lei entra a casa mia per andare da mia madre attraverso il passaggio che c'era, che è un concomitante. I miei occhi vanno su quel dito. Dico, signora Lucia, posso pregare per questo dito? Mentre sta mangiando, dai, non è normale. Ma signora, se vuole, preghi. Prendo quella mano, lascio i miei spaghetti a tavola, mi alzo, prendo quella mano, la metto fra le mie mani e dico, signora, nel nome di Gesù, Lucia ha sentito parlare di te tante volte, Signore, mostrale chi sei, ora. Fa che il suo dito ritorni come era prima, Signore, in questo momento, ora, nel nome di Gesù. Amen, ci credo. Apro le mani e questo fa così. Lei si è spaventata e si è buttata sulla poltrona. Morta. Io mi sono spaventato pure, perché è vero che ho pregato, ma io ho avuto paura, dico, ma che è successo? Ma come che è successo? Perciò io ho appena finito di dire, signore, ricostituiscilo come era prima, la cosa succede per io, che fu? Come che fu? Poi ha testimoniato anche in tenda, Corrado lo ricorderà, una tenda di evangelizzazione, lei ha detto, ma la cosa non finisce qua, c'è la parte più umoristica ancora. Chi gli aveva prescritto l'intervento chirurgico era mio cognato, che è medico, dove questa donna andava anche per fare delle pulizie. E allora dice, devo telefonare ora a sua sorella Rita perché glielo devo dire. E che ce la deve? E che ci vai a operarmi? Dice, ormai sono guarito. E allora telefoni. E telefona a mia sorella e le dice, signora, io non lo so come glielo devo dire, ma suo fratello, ha pregato, il mio dito dice, non è più così, non mi devo più operare, è tornato normale. E mia sorella dall'altro capo ci dice, signora Lucia, anche lei crede a queste cose? Mia sorella le dice, anche lei crede a queste cose? Mio cognato il medico, quando se l'è vista davanti a lei, si è presentata così. Mio cognato aveva già fissato, è un professionista mio cognato, è un medico, e aveva già fissato l'intervento chirurgico col professore Branciforti, il numero uno a Catania, ha dovuto prendere atto che era accaduto qualcosa di miracoloso. Potrei continuare perché ne sono accadute tante, il Signore mi ha voluto beneficiare di tanti, ma tanti, tanti di questi episodi. Però quelli che mi ricordo vi li ho raccontati per dire che dobbiamo vivere con sobrietà anche queste cose, che sono normali. A volte noi non agiamo perché temiamo che la cosa non si realizza. Io prego, ma se poi questa non guarisce, poi che figura ci faccio io? Anzi, siccome siamo molto spirituali, che figura ci fa il Signore? Perché io prego e questa non viene per... Che figura ci fa il Signore? Signore dice, tu prega, la tua responsabilità e il tuo impegno risiede solo in questo, tu devi pregare. Alla guarigione ci penso io. Abbiamo visto tumori sparire, abbiamo visto fratture sanarsi, abbiamo visto di tutto e credo che l'abbiamo visto perché forse il tempo che stiamo vivendo è un po' troppo tecnico, fatto di sermoni, fatto di riunioni e abbiamo perso molto probabilmente la capacità di vivere e operare nel soprannaturale, perché io credo e sono convinto di questo, che quello che abbiamo imparato e ripassato in questi giorni è assolutamente vero. Noi dobbiamo ricostituire quei valori, ma dobbiamo ricostituirli secondo me non perdendo di vista quelli che sono gli adempimenti normali. Siamo partiti da quel non giudicare. Se c'è una situazione nella nostra vita che non sta andando tanto bene e noi sappiamo che il motivo è quello, interveniamo, perché il giudizio, dice la Bibbia in Prima Pietro 4, sarebbe bello mettersi davanti al pronto soccorso e dice dove vai? Aspetta che prima preghiamo. Prima Pietro capitolo 4 dice Prima Pietro capitolo 4 il verso 17: poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? Il giudizio inizia dalla casa di Dio. Noi siamo i depositari, i custodi di tesori incredibili, ma noi preferiamo molto spesso tenerceli in cassaforte, questo tesoro incredibile, non lo vogliamo nemmeno cominciare a spendere perché temiamo che si esaurisca. E invece, come benissimo faceva quell'esempio stamattina, non so chi, quando noi conserviamo questo liquido, questa acqua in un contenitore, se non la usiamo, prima o dopo marcisce o evapora e comunque perdiamo l'utilizzo della grande potenza che c'era in questa, fiumi di acqua viva. Ma se tu non la utilizzi questa acqua viva, che fine fa? Non abbiamo speranza, sì o no? Allora noi dobbiamo vivere in questo modo. E quando non ci riusciamo, noi dobbiamo interrogarci, abbiamo detto, Signore, dov'è che sto toppando? Dov'è che non stanno andando bene le cose? Perché non riesco a vedere la tua gloria in tutto quello che faccio? Perché, Signore, vi dico come quando ho capito che ero guarito, che quando stavo male io pregavo e pregavo così. Questa è l'altezza massima delle mie braccia. Alzate le mani, gloria a Dio, alleluia, tante così. Ma man mano che arrivava la guarigione vedevo che il mio braccio si alzava sempre di più. Sempre di più. Una cosa progressiva e inesorabile. Fino a quando un giorno ho scoperto che non solo le mie braccia erano completamente distese, ma i miei polmoni erano pieni di aria. E lì ho capito, guarda, posso giudicare e valutare la guarigione dal mio aspetto fisico, da quello che sta succedendo dentro il mio fisico. Perché il tuo fisico lo dice se stai bene o no. Così anche questo, sono piccole cose che io vi ho voluto raccontare, che riguardano una vita molto densa di episodi. Ora, ognuno valuti come vuole quello che ho raccontato, però vi prego di credere che sono episodi di vita, non sono cose che ho sentito raccontare ad altri, e siamo noi che ci complichiamo la vita. Dopo 2000 anni, voglio chiudere con questo che ho detto poc'anzi, dopo 2000 anni noi dobbiamo interrogarci, ma cos'è successo nella mia vita? Che succede con questo Gesù che nemmeno so chi è? non l'ho conosciuto, l'ho visto soltanto nelle icone, l'ho visto soltanto fatto da un fabbro in ferro oppure da un falegname, da un artigiano. Io non l'ho conosciuto, ma cos'è questa potenza che sento scaturire in me? Questa potenza che mi ha salvato, che mi ha liberato, che mi ha guarito. E noi dobbiamo dire grazie Signore, perché mi hai reputato degno della tua attenzione, che poi la parola degno non dovremmo usarla, per la verità. Grazie perché i tuoi occhi erano su di me prima che io fossi nel grembo di mia madre. Un giorno il Signore ci spiegherà una cosa. Di questo, guardate che sono talmente convinto di quello che vi sto dicendo che c'era un fratello in chiesa il quale si innervosiva, addirittura dice, ma lei, pastore, tu sei troppo convinto. Io sono sicuro che un giorno, uno o due o più angeli, quando il tempo non avrà più nessun valore, mi dice, adesso ti faccio vedere il film della tua vita. Ne sono assolutamente convinto. Ti faccio vedere dove ti ho protetto, ti ho fatto vedere dove ho deviato un pericolo che stava per coglierti, dove ho permesso certe situazioni, dove non ne ho permesso altre, dove ho potuto riparare quello che tu stavi combinando attraverso una decisione sbagliata, e io vedrò il film della mia vita. Perché non dovrebbe essere così? Sarà una bella cosa vedere la nostra vita in questo modo, in un film, in un background, e vedere come il Signore ci ha soccorso. Quindi anche questo merita la nostra fede, la nostra fiducia in Lui. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Alziamoci e preghiamo. Alleluia. Grazie Signore. Stiamo pregando. Tu ti senti diverso dagli altri? Pensi che Dio ami più un'altra persona rispetto a te? Senti meno amato di altri? Se il diavolo è riuscito a metterti questo pensiero nella mente, ti sta danneggiando grandemente. Lui ci ama tutti allo stesso modo. Ma lui sa anche che noi siamo diversi uno dall'altro. Dio non ti chiederà mai di fare una cosa che sa che tu non sei capace di poterlo fare. Ma continua ad attendere che tu faccia le cose per le quali sei bene attrezzato. Ci sono delle cose che puoi fare solo tu, io non la posso fare. Ci sono delle situazioni da verificare che solo tu puoi verificare. Ci sono delle visite da fare che solo tu le puoi fare. Io non le posso fare, né altri. Ognuno è chiamato a fare qualcosa. Ognuno è chiamato a portare avanti il regno di Dio. Il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Un'ultimissima cosa. Io vi prego di non scoraggiarvi se non vedete i risultati subito di tutto questo. Che in questo campeggio sono riapparsi. Sta per accadere qualcosa di veramente potente e nuovo in Italia. Perché le chiese che hanno trascorso il tempo a criticarsi uno con l'altro scompariranno e ci saranno in vita soltanto dei piccoli focolai che andranno man mano ad allargarsi, ripieni non da un finto e falso e ipocrita ecumenismo, ma fatto di persone che credono seriamente che la soluzione per questo mondo è Gesù Cristo. Noi siamo pionieri, se lo siete voi pensate io. Che ho un'età già bella tosta, ma il Signore ancora 18 anni prima di scrivere il libro ancora ce li ho, poi a 90 anni comincio a scrivere il libro. Noi siamo pionieri, quindi nessuno si lagni di non poter vedere subito i risultati, nessuno si lagni di dover ritornare in una comunità dove non va volentieri, dove volentieri cambierebbe pastore, comunità, amici, parenti, conoscenti, fratelli, sorelle. Abbi pazienza, comincia tu l'opera di evangelizzazione. Non andare nella ribellione, ma comincia tu a seminare quello che hai ascoltato, di cui sicuramente sei convinto. Comincia a parlare della fede, comincia a parlare dell'amore come non si è mai parlato. Dillo, non si fanno scuole bibliche sull'amore, ma è la cosa principale che una chiesa deve possedere. Non si fanno scuole bibliche sul soprannaturale, ma è quello che la Chiesa deve vivere, questo soprannaturale. Noi siamo pionieri, non ci lagniamo se non vediamo, arriviamo domani, io già me ne immagino molti di voi, arrivate nelle vostre comunità come capitava a me, diciamo, ma come, in campeggio sembrava tutto così facile, i pastori parlavano, sembrava di vederle le cose che raccontavano, e noi perché qui sembriamo tanti cadaverini seduti nelle sedie? Non vi lagnate, fate qualcosa, cominciate a contagiare con dei buoni concetti, con dei buoni propositi, con delle buone mini predicazioni, cominciate a fare quello che siete in grado di fare e voi sarete gli artefici di quest'opera straordinaria e sarete i pionieri di un'opera nuova che sta per nascere, anzi, secondo me, è già iniziata. Amen. Gloria a Dio. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei buono, perché tu ci ascolti, perché noi sappiamo che tutto quello che noi abbiamo detto, Signore, è qualcosa che tu hai dato modo di vivere per trarre esperienza, da trasmettere ad altri. Non a noi la gloria, ma a te solo, Signore. Questo sempre. Ma rendici capace, Signore, di essere, come dice la Scrittura, tuoi collaboratori, di fare noi l'opera che tu ci assegni, di evangelista, di pastore, di dottore e degli altri ministeri, Signore, che forse noi non abbiamo ben compreso cosa dovrebbero fare, ma tu lo sai e metterai ognuno di noi in una posizione di intelligenza spirituale, Signore, affinché ognuno di noi possa portare dei frutti abbondanti, Signore, che possano talmente essere copiosi da riempire tutto il regno, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore. Noi abbiamo fiducia che in questi giorni che ci rimangono tu hai nuove e fresche rivelazioni da darci, Signore. E noi ti ringraziamo perché siamo certi che usciremo di qua, Signore, ripieni di energie nuove, Signore, ripieni di qualcosa che forse non avevamo neanche pensato di possedere e che è un dono che tu ci hai fatto. Noi ti ringraziamo per questo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen, amen e gloria a Dio. Pace a voi e buonanotte.
Domani sera avremo un tempo di amministrazione. Domani sera pregheremo per quanti desiderano ricevere preghiera. Pregheremo per singoli, giovani, coppie, famiglie, bambini. Sento molto forte che il Signore sta dando delle rivelazioni, delle parole specifiche. Sentivo stasera in maniera particolare che c'è un'unzione molto forte a livello profetico e domani sera in maniera particolare faremo questo tipo di amministrazione, quindi veniamo anche pronti, preparati e ci saranno diversi che pregheranno, diversi che amministreranno e quindi noi vogliamo credere che domani sera ogni persona che lo desidera possa ricevere una parola specifica da parte di Dio, che non sarà manipolata, non sarà comandata, se il Signore ce la darà, la daremo, se il Signore non la dà, non la daremo. Ma credo con tutto il cuore che domani sera ci sarà una valanga di rivelazioni in questo luogo, quindi prepariamoci per questo e siete benvenuti, portate le persone che desiderate, pregheremo anche per i malati domani sera, quindi pregheremo per i bisogni, ok? Quindi metteremo in pratica anche quello che abbiamo ascoltato stasera. Quindi l'amore si dimostra anche mentre preghiamo gli uni per gli altri, crederemo con Dio che vedremo miracoli, che vedremo guarigioni, ok? Quindi i doni dello Spirito in manifestazione, quindi veniamo aspettandoci che Dio faccia qualche cosa, anche per delle parole specifiche che magari qualcuno sta chiedendo in questi giorni, parole di direzione, di cose particolari. Sento molto forte che in questi giorni che ci saranno davanti Dio farà qualcosa di speciale, ok? Quindi gloria a Dio per questo. Intanto assorbiamo la parola di Dio, facciamola crescere e facciamola portare frutto. Domani sera, sì, i battesimi saranno fatti venerdì, quindi abbiamo già altre persone che si sono unite alla lista per battezzarsi, quindi dovremmo stabilire semplicemente quando farle. Molto probabilmente le faremo nel pomeriggio, molto probabilmente, perché è molto meglio. Parliamo dei battesimi in acqua, ok? Quindi domani, sicuramente venerdì pomeriggio, sarà sicuramente a mare, sì. Quindi faremo in modo tale che chiunque vuole venire venga, quindi ci organizzeremo con le macchine. Non sarà facile, ma ce la faremo. Faremo in modo che tutti quanti possano partecipare a questo momento meraviglioso, ok? Dio ci benedica, buona serata, buonanotte, buona continuazione a tutti voi.